Vogliamo aprire la parola del Signore nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9. La guarigione del cieco nato. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose loro: «Né lui peccò, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloè, che significa mandato». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Saltiamo dal versetto 28. Essi l'ingiuriarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui? Ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quanto a costui non sappiamo di dove sia». Quell'uomo rispose e disse loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sì, si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi risposero e dissero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegna a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi tu nel figliuol di Dio?» Colui rispose: «E chi è egli, Signore, perché io credo in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già veduto, e quel che parla teco è lui». Egli disse: «Signore, io credo», e gli si prostrò dinanzi. Fin qui la parola del Signore. È un passo che, quando il Signore mi ha posto mente di meditarlo, ho notato che la ricchezza che contiene non si può contare, è tanto. La parola del Signore stupisce sempre, la parola del Signore è un qualcosa che riempie profondamente la nostra vita. Basti pensare a Martin e Sabine. Loro hanno sì la sofferenza, ma hanno quella speranza. Quella speranza fondata sull'amore di Dio, sull'amore di Cristo, che nessuno potrà mai tirar via e togliere. Ed è data dalla certezza della parola di Dio. Ed è data dal fatto che la parola di Dio è un qualcosa di unico e di fermo. Se meditiamo l'inizio dell'Evangelo di Giovanni, noi vediamo la presentazione che Giovanni fa della persona del Signore Gesù. Leggiamolo insieme. L'abbiamo letta e meditata tante volte da questo pulpito. Ma leggiamo. Proprio il versetto 1 dell'Evangelo di Giovanni dice: «Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini». L'Evangelo di Giovanni si apre con questa profonda verità sulla persona del Signore Gesù. Io ti dico che colui che è venuto sulla terra, che ha camminato in mezzo a noi, era la parola che Dio Padre ha usato nella creazione. Era quella parola così potente che il Signore diceva e fu la luce. E Gesù operava, diventava luce. Era l'esecuzione materiale di ciò che era la persona di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito. Qualcosa di unico e di profondo. Nei capitoli successivi vediamo come i religiosi di quel tempo combattevano contro questa verità, con tutto loro stessi. Non l'abbiamo letto, ma lo accenneremo soltanto per brevità di tempo. Come vedremo, questi religiosi contrastano contro questo uomo nato cieco. gli vanno contro, è impossibile, vogliamo testimonianze, non è possibile una cosa del genere. Bene, il Signore attraverso questi miracoli sta dimostrando il versetto 1, 2 e 3 di prima Giovanni, dell'Evangelo di Giovanni, lo sta dimostrando praticamente. Pensate al versetto 58 del capitolo 8. Dopo tanto discorrere all'interno del Tempio con i religiosi, con gli ebrei del suo tempo, questi continuavano e dicevano: ma tu sei Gesù, ma tu chi viene, chi ti ha mandato? E Gesù gli parlava, diceva: io faccio le opere del Padre mio, io vi dimostro attraverso le mie parole che faccio tutto ciò che il Signore ha detto. E questi uomini andavano contro. Fino a questo punto qua. Versetto 18. Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele addosso, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Pensate, se leggete tutto il capitolo 8, anche il capitolo 7, noterete quanto contrasto, quanto astio, quanto parlare di questi uomini che non volevano accettare la persona del Signore Gesù come Dio, come la parola. Fino a quando Gesù si manifesta, io sono. Le stesse parole che troviamo nell'Antico Testamento riferito a Dio. Allora disse: nessuno si può fare Dio. Presero delle pietre e lo volevano lapidare. Il Signore, attraverso la sua potenza, si è nascosto da loro e non si è fatto toccare. Non so se la cronologia biblica in questo caso sia corretta, ma sembra che uscendo dal tempio, dice, passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Carina grazia, meno male che il Signore ci vede, meno male che è Lui che vede noi, perché se fosse per noi non vedremmo niente, perché vedete la nostra condizione è questa. Bello, eh? E cosa vide il Signore? Un cieco che era cieco fin dalla nascita. Sottolineate questo particolare, perché questo particolare ci rivela che non aveva gli occhi. Non era come altri ciechi che avevano perso la vista e quindi l'organo c'era, magari aveva perso un po' di intensità. Questo non aveva niente, l'organo si era atrofizzato, era sparito. Era cieco fin dalla nascita. Un qualcosa di particolare, un qualcosa di unico. E Gesù lo ha visto, così come ha visto ognuno di noi nella nostra più completa e totale cecità, perché anche a noi mancavano quegli occhi. Anche a noi mancavano quegli occhi. La reazione degli apostoli. E reputo che questo che il Signore dice e fa lo ha fatto per gli apostoli e per noi. Più di ogni altra cosa. Lui non voleva dimostrare ai religiosi chi egli era, ma lui voleva far mostrare agli apostoli che stavano con il Signore della creazione. E allora il Signore, attraverso la domanda che gli apostoli gli pongono, e gli dicono: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? La risposta di Gesù: né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, leggiamo più avanti. I discepoli fanno una domanda, ed è una domanda anche abbastanza semplice nel suo intento, ma che dimostra ancora quanto i discepoli fossero lontani da ciò che poi loro stessi faranno quando riceveranno lo Spirito Santo. Chi ha peccato affinché questo è nato cieco? Loro paragonano la condizione fisica di un uomo a quanti peccati hanno fatto o i suoi genitori o lui. Si fa sempre un peso, siamo abituati a fare i pesi. Quella famiglia non è benedetta perché pecca. Quella famiglia non è così perché ha fatto questo. Noi teniamo sempre a porci questa situazione davanti. Non è così. Dice il Signore, non funziona così. Perché? Perché tutto proviene dal Signore. È il Signore che fa ogni cosa in maniera potente. E lo spiega il Signore in maniera veramente chiara. Né lui peccò né i suoi genitori. Ma perché? Affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Dio deve manifestare, in questo caso, in questo frangente particolare. Gesù pone l'enfasi, pone le condizioni di far capire ai discepoli: attenzione, è vero, guardate cosa è successo, ma adesso vi dimostro io che cosa accade. Io devo manifestare in maniera potente cosa? Le opere. Ed è bello che dice: affinché le opere di Dio siano manifestate in lui, bisogna che io le compia. Ecco il mandato. Allora vediamo che qui inizia a prendere forma quella potenza, quella parola efficace che appartiene al Signore. Allora il Signore mette in opera quello che abbiamo letto all'inizio del Vangelo Giovanni 1. Io sono la luce del mondo e la luce che dà la vita in ogni aspetto. Le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno, perché la notte viene che nessuno può operare, mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo. Detto questo, Gesù doveva dire queste parole. Gesù doveva dimostrare agli apostoli che lui era il Signore della creazione, il Re dei Re, colui che può compiere ogni cosa in maniera unica e potente. Non è da quanto noi pecchiamo che il Signore si muove, perché se leggiamo, è già un passo conosciuto, in Romani 5:12, la parola di Dio ci spiega chiaramente che noi nasciamo nel peccato. Ed è un passo che pone tutti gli uomini davanti ad un crocevia, perché qui o scegli o ti lasci andare, ma se ti lasci andare tu sei morto. 5:12, perciò siccome per mezzo d'un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. È il peccato che ha portato l'uomo poi a non essere più eterno come era Adamo, ma piano piano, uso un termine specifico, è stato adulterato quel rapporto di comunione meraviglioso che Dio aveva con Adamo. È stato modificato. Ecco che la nostra carne ha subito l'inversione di marcia ed è soggetta a subire queste cose che abbiamo letto, le malattie e gli altri aspetti. Ma è stata a cagione del peccato, della disubbidienza, della separazione da Dio, che noi commettiamo centinaia di migliaia di peccati. Non sono questi che decretano poi la nostra salute. Ecco perché Gesù dice: no, non dipende da lui. Ma in questo caso, frangente, dipende anche dal fatto che io manifesterò le opere di Dio in lui. E in che modo il Signore manifesta le opere di Dio in lui? Per mezzo della creazione. Mi ha fatto riflettere il Signore che ha formato del fango, così come è stato fatto in Adamo. Formato del fango. Poteva fare qualsiasi altra cosa il Signore, è bello questo. Io sono il Signore della creazione e vi faccio vedere come stanno le cose. Ha fatto del fango con la sua saliva, gliel'ha spalmati sugli occhi. E poi ha detto: va alla vasca di Siloe, che vuol dire mandato. E lui è andato. Il cieco è andato, sicuramente accompagnato, è andato. Si è lavato, è tornato, ci vedeva. Ci vedeva. Qualcosa di meraviglioso era venuto in lui. La spiegazione che noi troviamo in Giovanni 1:3-5 si era manifestata. Quella luce che dà la vita. Allora dice il Signore: bene, dice ai discepoli: guardate, io ve lo dimostro. Io vi faccio vedere che quando ho dato la risposta ai farisei religiosi e ho detto io sono, adesso io ve lo dimostro che io sono. E il cieco ha recuperato la vista in maniera potente. Leggiamo 2 Corinzi 4:6, che è secondo me l'applicazione spirituale per la nostra condizione, per quello che noi eravamo un tempo e che alcuni di noi magari lo sono ancora. 2 Corinzi 4:6, di quella condizione a cui il Signore poi ci ha strappati per essere poi dei suoi figlioli, che sono delle persone che camminano nella luce, quindi vedono, non sono più cieche. È un verso che è meraviglioso ed è un verso che mostra tutta la potenza del Signore, perché l'Iddio che disse, e sottolineo l'Iddio che disse, non un uomo, splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Quale potente spiegazione! Anche noi eravamo ciechi come quest'uomo, dalla nascita, immersi nelle tenebre e nel peccato. Dice il Signore, ci saranno tempi in cui non ci sarà più il giorno, ora che è giorno io sto operando, saranno tempi dove le tenebre regneranno e non si vedrà più un palmo dal naso. Ma adesso che io ci sono nel mondo, io sono la luce del mondo, e che potente versetto questo. Dio disse, splende la luce. Che meraviglia. L'abbiamo presa in noi questa luce? L'abbiamo fatta nostra? È libera, eh? È già stato tutto pagato. Il Signore ha pagato ogni cosa per darci a noi questa luce. Quella croce è stato il prezzo di riscatto. Vedete, c'è bisogno del sangue affinché i peccati siano rimessi e la luce entri in noi. Ha usato il fango affinché la creazione in Cristo fosse manifestata. Per la cecità spirituale c'era bisogno del sangue di Cristo. Dobbiamo essere lavati affinché quegli occhi possano vedere, gli occhi spirituali, possano capire la nostra condizione di peccatori e possano andare alla croce del Signore per poter essere da Lui in ogni cosa ammaestrati ed insegnati. La particolarità ancora di questo passo, dove ci rivela la piena potenza del Signore, è quello che vediamo, se leggete i passi che non abbiamo letto, lo fate a casa, vi chiedo di farlo a casa e di porre mente su i personaggi che troviamo in questi passi che non abbiamo letto, dove noi troviamo praticamente la gente comune, troviamo praticamente i farisei o i religiosi e troviamo anche i genitori di questo nato cieco. Leggete questi particolari, per brevità di tempo ci soffermeremo sugli ultimi passi. Vedete i loro dialoghi, come loro parlano. Noterete la paura, l'ignoranza, l'orgoglio. Noterete tanti aspetti che allontanano l'uomo dalla persona di Cristo Gesù. Ma noi ci soffermeremo dal versetto 28 in poi. Ci soffermeremo sulla particolarità di questi uomini che dovevano essere loro la luce in qualche senso, di poter guidare il popolo verso il Signore. Ma questi uomini erano totalmente ciechi nelle tenebre. Dopo tutto il discorso che loro fanno, che loro dicono al cieco, ma tu come è successo questo? Dici, e lo ripete per ben due volte, non gli hanno creduto. Chiamano i genitori, ma è vero che vostro figlio era cieco sin da nascita? Sì, è cieco da nascita. Testimoniano questo, loro continuano e parlano ancora con quest'uomo. Fino dal versetto 28 poi notiamo. Essi l'ingiuriarono e dissero, sei tu discepolo di costui? Ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quanto a costui non sappiamo di dove sia. Tenete in mente queste parole. Queste parole le usiamo anche noi. I termini di paragone li facciamo anche noi. Siccome abbiamo ricevuto e sappiamo quella conoscenza che ci è stata tramandata dai padri, siamo certi che è la verità, basta. Lo ingiuriavano. Guardate la risposta di quest'uomo. E reputo che non a caso la deità di Cristo, che indica la persona di Cristo come Dio, abbia scelto questo uomo affinché siano manifestate la gloria di Dio. Ricordatevelo. Quest'uomo rispose e disse loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che un uomo abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. Che purezza di cuore, che semplicità. Dopo avergli spalmato il fango, Gesù ha detto: va a Siloe, che vuol dire mandato. Io ti mando, vai. Non si è fermato, non ha pensato, ha detto: il fango sugli occhi. Adesso mi dice anche di andarmi a lavare. Cioè, certe volte mi viene in mente Nama, no? Che lui aveva riflettuto su questo, siccome 7 volte, no? Bastava che diceva una parola, io sarei mandato. Ma se te l'ha detto il Signore, se te l'ha detto il servo del Dio, qual è il problema? Ecco la semplicità. No, Nama ne è andato. Quest'uomo è andato. Semplicità, non si è posto le domande. Io ho un cliente in albergo e quando parliamo delle cose di Dio, lui: ma dove è venuto Dio? Ma chi l'ha fatto? Chi è stato? Ma siamo sicuri che questa è la verità? Ma chi ce lo dice? Chi non ce lo dice? Qual è il motivo? Ma vedete, sono gli stessi proponimenti di questi uomini. Ancora oggi si fa. Il cuore invece di quest'uomo era un cuore semplice. È andato, è tornato, ci vedeva, ma non si è fermato là. Quando dibatte con questi uomini saggi dal punto di vista dell'uomo, della conoscenza delle cose di Dio, noi abbiamo Mosè, noi Mosè ci ha detto tutto, solo che l'hanno letto al contrario Mosè, perché Mosè testimonia a pieno di Dio, testimonia a pieno di Gesù. Capite anche la mente dell'uomo come travisa, come impasta quel lievito che gonfia e basta, con una semplicità disarmante. Da che mondo è mondo? Io so che Dio non gradisce i peccatori, ma se uno è pio, sottolineo, è pio e fa la sua volontà, gli sta dicendo: quell'uomo fa la volontà di Dio, come fa Dio a esaudirlo? Ma non vi rendete conto? Da che mondo è mondo? Non si è mai saputo che un cieco che è nato tale poi veda, perché vuol dire che non aveva gli occhi, l'organo non c'era, era atrofizzato, non esisteva, è stato ricostruito tutto. Non può, è una cosa impossibile. E davanti all'impossibile, guardate la risposta di questi uomini, 34, essi risposero e disse: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi. Cari, una grazia. Posso capire la stoltezza dell'uomo, ma qui andiamo oltre. Tu insegni a noi, io insegno l'evidenza. Gesù nel Tempio si era stancato a dimostrargli chi era, come faceva, come operava, che parlava da parte di Dio. E adesso attraverso questo potente miracolo lo sta facendo ancora. Tu sei tutto nel peccato, insegni a noi. E lo cacciarono fuori. La misericordia di Dio non ha limiti. Io sono stato chiamato dal Signore prima della conversione più di 20 volte, in diverse occasioni. E se non fosse stato che il Signore mi veniva tutte le volte a trovare, io adesso sarei nel mondo. Ma così non è stato, per la grazia del Signore. Vi ricordate l'inizio, cosa abbiamo letto di questo passo? Gesù vide. Mettete gli occhi su questo versetto 35. Gesù udì. Il Signore non solo vede, ma ascolta. Che cosa? Che l'avevano cacciato fuori e trovatolo. L'è andato a cercare. Il Signore è andato a cercare quest'uomo. Il mondo ti tratta così? Non ti preoccupare, ci sono io. Allora Gesù è andato a cercarlo e gli disse: credi tu nel figliuolo di Dio? Attenzione, cari nella grazia, qui è un aspetto importante. Qui non si parla più della guarigione dell'occhio umano, ma qui si parla della guarigione dell'occhio spirituale, di quel sangue necessario affinché siamo lavati e santificati nella persona di Cristo, per mezzo della fede. Guardate cosa dice: credi tu nel figliuolo di Dio? Colui rispose: e chi è egli, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già veduto e quel che parla teco è lui. Ed egli disse: Signore, io credo. Oh, cari nella grazia, che meravigliosa risposta. Che meravigliosa risposta. Il cieco nato non ha più la gioia di aver visto, di capire, di fare, di dire. Ma quest'uomo è andato oltre. Quest'uomo nella sua semplicità è andato oltre. Ha fatto scendere la potenza del Signore nel suo cuore. Credi tu? E chi sei tu per dirmi che io credo? Tu l'hai già veduto. Lui ha detto prima: se uno non è da Dio non può fare le cose. Adesso che lo vede, realizza. Allora lui è del Signore. Sì, Signore, allora io credo. E il cieco è diventato un figliuolo di Dio. Più della sua guarigione carnale, ciò che conta è il nostro cuore, la nostra vita. Noi dobbiamo gioire quando un'anima si converte. Parente, amico, non conoscente, noi dobbiamo gioire profondamente, perché quest'uomo ha capito che chi gli ha parlato non è un uomo o un libro, ma è la parola di Dio, Cristo, la luce, la vita, colui che è il vivente e che dimostra ogni cosa. Non rifiutate come gli uomini religiosi, come gli uomini, come i genitori che per paura hanno detto no, parlate con lui, perché avevano paura di essere scacciati dalla sinagoga. Non abbiate paura del Signore, non abbiate paura del Signore, abbandoniamoci al Signore con tutto noi stessi. La più grande espressione della nostra conversione è quello che ha fatto qui quest'uomo e che noi tutti i giorni facciamo realmente davanti al Signore. Ed egli disse: Signore, io credo. E gli si prostrò innanzi. In un'altra Bibbia, un'altra traduzione dice: l'adorò. Il prostrarsi innanzi è l'adorazione. Aveva capito che si trovava davanti al Signore e l'adorò. Si è prostrato innanzi. Il Signore dei Signori ha ricevuto la sua lode ed il suo tributo. Così sia anche oggi per noi, con tutto il nostro cuore, con tutto quello che noi siamo. Dobbiamo lodare e glorificare il Signore. Noi ci stiamo avvicinando a dei simboli che sono qualcosa di unico e di meraviglioso, fratellina grazia. Più ci accostiamo, più frequentiamo, più comunione abbiamo, più comprendiamo il valore di questi simboli. Più comprendiamo che il pane e il vino non solo ci ricordano, ma ci rammentano tutti questi aspetti che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Possiamo avere ancora qualche momento di lode al Signore, prima che passi in